E per me è un grande piacere ritrovare negli studi di Rete 2, come per tanti anni è stato, Roberto Antonini, che è giornalista, è stato direttore dell'approfondimento, responsabile dell'approfondimento, si usa dire, che è meno pesante che direttore per Rete 2, per tanti anni, colleghi per veramente un bel pezzo di percorso professionale. È sempre un piacere, Roberto. Sempre affilato il tuo pensiero. Buongiorno e bentrovato a K.
Buonasera,
Allora, Roberto, oggi
grazie
parliamo
dell'invito.
di religione e politica. Proprio l'altro ieri a Modem si parlava della religione estremista cristiana all'interno delle armate degli Stati Uniti, che vengono confrontate dai loro ufficiali. Spesso i soldati dicono, gli ufficiali ci urlano in faccia che questa è la lotta dell'Armageddon, del bene contro il male, questa è la battaglia finale. Insomma, la religione sembra averci fatto tornare un po' indietro a tempi che pensavamo aver superato.
Sì, c'è una rivalutazione dell'Apocalisse di Giovanni con l'Armageddon, la battaglia finale. Ma in realtà possiamo dire che l'utilizzo strumentale della religione a fini politici non è una cosa nuova, naturalmente, no? Anzi, la storia, soprattutto dei monoteismi, dei tre monoteismi, una storia di utilizzo della religione per giustificare le guerre, per giustificare i soprusi, eccetera. Anche nell'Europa democratica si utilizza spesso. Se pensiamo, non so, io mi ricordo Matteo Salvini, che aveva fatto ricorso alla Madonna per giustificare le sue misure sugli immigrati e il decreto legge
Girava
per.
col rosario in mano, ci ricordiamo proprio le immagini.
Assolutamente, sì. E poi ultimo in data, che può essere abbastanza sorprendente per chi non conosce gli Stati Uniti, il fondatore di PayPal e di Palantir, dunque questa impresa di big data che si chiama Peter Thiel, che è un po' il mentore del vicepresidente JD Vance, è arrivato in Italia e non è venuto per parlare di nuove tecnologie, eccetera. No, è venuto a parlare di Armageddon e dell'anticristo, annunciando naturalmente, questo per attirare un po' l'attenzione, che avrebbe rivelato il nome dell'anticristo.
Andiamo bene.
È cosa che non ha fatto, però, questa fa parte naturalmente un po' della pubblicità, gli americani ci sanno fare. Sostanzialmente ha detto che l'avversario dell'anticristo, lì ha rivelato il nome, è Donald Trump.
Chi l'avrebbe detto che la Casa
Grande
Bianca
sorpresa.
c'era anche questo elemento di
Sì.
fondamentalismo religioso? Beh, ci ricordiamo Trump che chinava il capo con la benedizione di diversi pastori di religioni
Sì.
multiple durante le elezioni, durante la campagna
Sì,
elettorale.
anche dopo lui ha creato dunque un ufficio della fede, che è una cosa un po' particolare lì a Casa Bianca. Abbiamo visto queste preghiere naturalmente molto mediatizzate, e l'ha attribuito, diciamo, la direzione di questo ufficio a una pastora che si chiama Paula White, che è una specie di guru, anzi, diciamo, è una guru della teologia della ricchezza. Dice in sostanza che la ricchezza è un segno divino di buona salute spirituale, mentre la povertà è il risultato della punizione del Signore. Si chiama Paula White. E poi abbiamo tantissimi esempi in questa amministrazione, no? La persona di cui si parla di più forse è il ministro della difesa, il ministro della guerra oggi. Il Pentagono è
Certo.
stato ribattezzato ministero della guerra, si chiama Pete Hegseth, e lui, per giustificare la guerra, l'aggressione, l'attacco all'Iran e altre guerre, comunque nel caso dell'Iran, ha citato, e lo fa spesso, il Salmo 144 di Davide, che dice questo, lo leggo: benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. Poi va avanti, no?
Mamma
Sapete che
mia.
nella Bibbia, nel Vecchio Testamento, si trova di tutto. Ci sono naturalmente dei messaggi di pace, ci sono tanti messaggi di guerra, soprattutto nei Salmi e soprattutto nel Pentateuco, la Torah, i primi cinque libri. Tra l'altro, Pete Hegseth è tatuato, il corpo tatuato, credo che molti dei nostri ascoltatori l'hanno già visto, sul braccio c'è Gesù, su un braccio, su quell'altro c'è una spada, ha una croce che somiglia alla croce celtica sul petto, e che è utilizzata in genere dai movimenti di estrema destra, e poi una locuzione latina, Deus vult, cioè Dio lo vuole, che ricorda
Posto.
l'appello delle
Eh sì,
crociate,
la
ecco,
prima crociata.
sostanzialmente.
Bobo, come ci si è arrivati secondo te a questo punto?
Ecco, c'è una cosa che forse in tanti non sanno, è che il sionismo, che nasce, diciamo, tra gli ebrei soprattutto alla fine dell'Ottocento, con Theodor Herzl, il primo congresso nel 1897, che era a Basilea, e poi ha portato diciamo, alla creazione dello Stato di Israele più tardi, grazie alla dichiarazione di Balfour, eccetera. Ma in realtà è molto più cristiano che ebraico. ha una, c'è una forte tradizione del sionismo cristiano e nasce negli Stati Uniti attorno addirittura all'inizio, nel 600, nel 1620 arrivano i primi immigrati su questa barca che si chiamava, questo battello, una nave, il Mayflower, e il, era praticamente l'appello, l'idea era di ricreare la terra promessa, Sion, che è una collina di Gerusalemme. E se si va negli Stati Uniti, per esempio, molte chiese sono delle chiese che hanno un nome che ricorda proprio la Sion. E poi il movimento è stato lanciato, e questo è anche abbastanza interessante, il movimento, diciamo, del sionismo evangelico, chiamano evangelicale, evangelico, o evangelicale, diciamo, l'estremismo evangelico, da un certo George Bush.
Ah,
ecco, siamo a metà 800.
Ah, non quel George Bush, ok.
Non è quel, ma sono legate, era il trisavolo. Era il trisavolo del George Bush padre, dunque poi cos'è, quadrisavolo dopo, quello di Bush figlio. Ecco, lui aveva scritto un libro, The Valley of Vision, che è diventato il testo di riferimento della corrente del revivalismo, secondo le quali la seconda venuta di Gesù, e questo è, diciamo, un po' il cuore di tutta la teoria, a Gerusalemme sarà il preludio al regno dei cieli. Cioè, in sostanza, il discorso è questo: ci sarà Armageddon, cioè la battaglia finale, è un testo, cioè una nozione che ritroviamo soprattutto nell'Apocalisse, nel Vangelo, nell'Apocalisse di Giovanni. L'Armageddon, anticristo, poi arriva il Cristo. Loro pensano che ci sarà una seconda venuta del Cristo, si chiama parusia in greco, ed è anche la troviamo anche nel Vangelo, però questa deve essere preceduta dal ritorno degli ebrei nella terra promessa. Questa è la teoria. Dunque, quando gli ebrei ritornano nella terra promessa, Gesù può tornare e convertire gli ebrei, e poi ci sarà il regno dei cieli, perché gli ebrei non hanno creduto, diciamo, la prima venuta di Gesù. Può sembrare un po', diciamo, singolare come teoria.
Singolare, ma, diciamo singolare.
Ecco, diciamo singolare. Ci sono però, ho guardato un po' le statistiche, ma quanti credono a questa cosa che Gesù sta per tornare? Perché quello che succede, tutte queste guerre, sarebbe già l'Armageddon per molti, no? E dunque spingono per la guerra, anche nucleare, perché sarà la fine.
Quello sarebbe sì un Armageddon coi fiocchi.
Un vero nucleare. Armageddon, non una cosa, diciamo, da prendere alla leggera, un vero Armageddon. E dunque questa attesa messianica si sta verificando grazie appunto a Donald Trump. Ci sono dei movimenti molto, molto forti, che vengono spesso sottovalutati qua, sono molto presenti in questa amministrazione, nell'amministrazione repubblicana. E se ci ricordiamo, qualche settimana fa, l'ambasciatore in Israele, americano in Israele, si chiama Mail Huckabee. Gli americani lo conoscono perché è un pastore, dunque è stato scelto da Trump, un pastore evangelicale. E gli hanno chiesto in un'intervista, un certo Tucker Carlson, che era la vedette, la star di Fox TV, dunque non un estremista di sinistra, gli ha chiesto: ma secondo lei le indicazioni che troviamo nella Bibbia sulla terra promessa sono ancora valide? E lui dice sì, Israele va dall'Eufrate al Nilo.
Perfetto.
E dunque dalla Siria all'Egitto, dunque un messaggio politico, diciamo, abbastanza inquietante, possiamo dirlo.
Israele in tutto questo che ruolo ha? Come funziona la demagogia religiosa al suo interno? Noi sappiamo che in campo archeologico gli scienziati israeliani sono molto avanti e c'è una grande attenzione per l'archeologia, e l'archeologia ha già smentito i racconti di fantasia della Bibbia, quantomeno sugli aspetti che volevano essere storici.
Assolutamente, diciamo, c'è una parte della, c'è una parte della Bibbia che è leggenda e una parte che è storica. La leggenda riguarda soprattutto, diciamo, l'inizio di quel Pentateuco, la Genesi, l'Esodo. C'è un grande archeologo israeliano che si chiama Israel Finkelstein, che ha scritto un libro, Le tracce di Mosè, che consiglio di leggere, La Bibbia tra storia e mito. Lui è forse il maggiore storico, tra l'altro ci sono delle interviste a Rete 2 di Finkelstein. Lui ha lavorato con un filologo biblista svizzero, Thomas Römer, e hanno sostanzialmente fatto un'analisi storica con l'archeologia, un lavoro appassionante per vedere cosa è vero e cosa non è vero. Possiamo dire così in sintesi che, per esempio, non c'è mai stato un esodo degli ebrei dall'Egitto, non c'era, non, assolutamente, non è stata trovata nessuna traccia di 40 anni nel Sinai. Mosè è un personaggio leggendario, Giosuè non è mai entrato, non ha mai distrutto le mura di Gerico. Ecco, per farla breve, non c'è mai stato il grande regno di Israele, probabilmente ci sono stati Davide e Salomone, ma era un piccolo regno, non era il grande regno di Israele, eccetera, eccetera. Io mi ricordo perché in Israele avevo chiesto poi dagli ultraortodossi, dico, ma cosa ne pensate? Dicono, ma no, la Bibbia dice questo, è vero. Certo. E dico, sì, però Finkelstein ha fatto, sì, ma la scienza è manipolata, eccetera, è contro gli ebrei, eccetera, eccetera. E naturalmente Netanyahu, che non è necessariamente un fervente religioso, però la utilizza molto. L'altro giorno aveva detto, noi siamo il popolo della luce, ho preso nota, loro, i palestinesi, sono il popolo delle tenebre, realizzeremo la profezia di Isaia, e dunque il ritorno nella terra promessa. Dunque l'archeologia è molto interessante, ma non viene utilizzata naturalmente perché smentisce la politica, e dunque il messaggio della scienza rimane un po' a côté di quello che purtroppo rimane, perché naturalmente questa storicizzazione, che vale anche per le altre religioni, pensiamo anche all'Islam, eccetera, certo, servirebbe probabilmente a calmare un po' gli animi.
O forse a farli ancora più infiammare, visto che quando la scienza si contrappone alla religione, se uno è un religioso fondamentalista, ovviamente non dà retta alla scienza.
Sì, è il motto che diciamo in modo un po' caustico come giornalisti: se i fatti danno torto alle opinioni, tanto peggio per i fatti.
Roberto Antonini, ci salutiamo su questa massima un po' amara, come amara tutta la storia che stiamo vivendo in questi ultimi mesi, anni, decenni, forse da sempre. Forse non c'è mai stato un bel periodo nel passato, forse siamo noi che consideriamo il passato migliore perché forse eravamo più giovani, ho messo un sacco di forza.
Ma no, io credo che purtroppo siamo in una fase particolarmente sfilacciamento anche dell'educazione, dei rapporti diplomatici, della verità, molto, molto peggio che in passato. Ecco, ovviamente c'erano delle cose molto brutte anche nel passato, ma nel recente passato, soprattutto in Europa, noi abbiamo vissuto un momento di pace, di costruzione della democrazia, e adesso, soprattutto con Donald Trump, bisogna dirlo, ci sono le verità alternative, la democrazia non ha più un valore, lo Stato di diritto, di cui gli Stati Uniti erano un po' il garante, questo Stato di diritto viene
superato,
consegnato alla storia come se fosse spazzatura.
Vedremo come andrà. Siamo qua. Grazie. Meno
grazie
male che venerdì mi viene a dire, così per cercare di alleggerire un po' il carico. Comunque è davvero sempre un piacere ascoltare le tue riflessioni. Salutiamo insieme i nostri ascoltatori. Sono le 6:30, quindi lasciamo direttamente spazio a Modem. Roberto Antonini, grazie.
Grazie, grazie Marco, e grazie soprattutto a chi ha avuto la pazienza di ascoltare.